Hi everybody, I hope you're doing fine, and I also hope you managed to reunite with family and the beloved one. Questo è un augurio iniziale, il benvenuto alla fase 2, per noi attualmente non cambia molto. La buona notizia è che proseguiremo con le lezioni fino a giugno. Questo mi permette di dilungarmi ancora su alcune parti del discorso che ritengo essenziali per il nostro livello prima di salpare al past tense. Dunque, la scorsa volta abbiamo analizzato gli aggettivi e i pronomi determinativi. Questa volta ci occupiamo di quelli indeterminativi, quindi sostanzialmente dei partitivi. Lo faremo in tre differenti audio. Quest'oggi partiamo con some e any. Tra l'altro li trovate anche sul vostro testo Unipop, che potete andare a sfogliare proprio per completare ulteriormente quello che noi andremo a fare oggi. In realtà io mi rifaccio un altro testo perché ho il tempo di approfondire con materiale, diciamo, più completo rispetto al, diciamo, compendio che trovate sul libro Unipop, che comunque è validissimo, e potete magari anzi partire da lì per avere una base, diciamo, più accessibile e poi approfondire con quello che state per sentire adesso. La unit di questo libro, la unit 85, che dedica a questi due partitivi diversi paragrafi. Sono partitivi e quindi esprimono quantità di tipo generica, a differenza di this and that e i relativi plurali, quindi these and those. E con questi non fanno distinzione non solo di genere, ma neanche di numero. Quindi in realtà, da questo punto di vista, di nuovo grammaticalmente a noi va bene. Stanno per l'italiano alcuno, qualche, un po' di ne, nessuno, dei, degli, delle. In particolare partiamo dal paragrafo A, che ci presenta quattro frasi con some e i suoi derivati, e accanto a queste, nella stessa tabella, altre quattro frasi dedicate a n e i suoi derivati. Andiamo a leggerle e la cosa che salta all'occhio è un aspetto proprio puramente grammaticale più che di significato, ovvero ci accorgeremo leggendole che le frasi dedicate a some, comunque utilizzano some, sono tutte di tipo affermativo, mentre quelle dedicate a any sono di tipo negativo, in svariato modo. Allora, mi focalizzo adesso sulle quattro dedicate a Sam, quindi we bought some flowers, abbiamo comprato alcuni fiori, bought è il passato del verbo to buy, che significa acquistare, comprare, poi lo vedremo in un'altra lezione. He's busy, quindi sono alla seconda frase, lui è occupato, he's got some work to do. Ha un po' di lavoro da fare, quindi prima avevamo alcuni fiori, adesso abbiamo un po' di. Sono partitivi, sono quantità generiche, esprimono quantità generiche. There's somebody at the door, c'è qualcuno di non ben definito, ecco perché si chiamano appunto anche aggettivi e pronomi indefiniti, il senso appunto there's somebody, quello di c'è qualcuno at the door, non sappiamo chi. I want something to eat, voglio qualcosa di non meglio specificato da mangiare. Frasi affermative per Sam. Accanto abbiamo any. We didn't buy any flowers. Non abbiamo comprato nessun fiore. Didn't e il did è l'ausiliare che serve per fare il passato, unito alla particella negativa not che diventa didn't. Non abbiamo comprato alcun fiore, nessun fiore. Noi in italiano ci permettiamo di mettere insieme due negazioni, loro no. Quindi non possono dire we didn't buy no flowers, ma devono dire non, we didn't buy any flowers. Il significato però è quello di una negazione, quindi non abbiamo comprato nessun fiore. He's lazy, lui è pigro. He never does any work, non fa mai nessun lavoro. There isn't anybody at the door. Scusate, torno sulla frase precedente perché never di per sé non nega l'azione, però è un avverbio che significa mai. Quindi è una frase negativa che richiede ancora una volta l'utilizzo del partitivo any al posto del partitivo no. He never does any work. There isn't, non c'è, questa è proprio una negazione del verbo essere, is più not, plus not, isn't, anybody at the door. O ancora, negativo, do più not, don't, I don't want anything to eat. Non voglio niente da mangiare. Prima distinzione proprio di tipo grammaticale, fra some e any. We use any in the following sentences because the meaning is negative. Spiegano in modo approfondito il perché si utilizza any. Noi vi abbiamo già accennato. She went out, è uscita. Went è il passato di to go, è un verbo irregolare, quindi prende una forma a sé stante al passato. She went out without any money. Without, è vero che non è la particella not che non nega il verbo, però è una particella che significa senza e quindi è privativa, quindi c'è il significato di negazione. Allora ecco che associamo any. È uscita senza soldi, noi diremmo banalmente. Loro dicono without any money. She didn't take any money with her. Ancora tra parentesi, questo concetto viene ulteriormente spiegato. La frase successiva, he refused to eat anything. È vero che qua grammaticalmente non la vediamo la negazione, però il verbo refuse esprime un diniego e quindi viene ancora una volta associato a anything. Tra parentesi, lo rendono ancora più chiaro. He didn't eat anything. Non ha mangiato nulla, ha rifiutato di mangiare qualsiasi cosa. It's a very easy exam, un esame molto semplice. Hardly anybody fails. È quasi impossibile non passarlo. Quasi nessuno non riesce a passarlo, potremmo dire in italiano. In questo momento, scusate, non mi viene una traduzione migliore. Almost nobody fails. Fails vuol dire non riuscire a passare, non passare un esame, ecco. Paragrafo B, we use both some and any in questions. È vero, utilizziamo sia some sia any nelle domande, però hanno delle sfumature di significato diverse. Naturalmente si utilizzano anche i derivati di some, quindi somebody or something, quando ci si riferisce a una persona, a una cosa di cui, insomma, diamo per scontata l'esistenza o comunque di cui pensiamo in modo diciamo determinato, pensiamo che questa persona, questa cosa esistano, ci siano, oppure lo sappiamo che ci sono, ecco, determinato nella parola giusta. Ma questa distinzione la dobbiamo fare poi rispetto a any, perché any invece è dubitativo, mentre quando uso somebody something, io sto pensando che effettivamente dietro queste parole ci sia una qualche entità, non che può essere una persona o una cosa. Are you waiting for somebody? Se io chiedo una cosa del genere a una persona con somebody, vuol dire che io mi aspetto effettivamente qualcuno, mi aspetto che effettivamente ci sia una persona dietro a questa domanda, a questo qualcuno. O ancora, we use some in questions when we offer or ask for things. Ecco, utilizziamo some nelle domande quando vogliamo offrire qualcosa oppure chiedere di poter avere qualche cosa. Quindi, we use some in questions when we offer or ask for things. Would you like something to eat? There is something to eat. Ti piacerebbe qualcosa da mangiare? Sicuramente te lo chiedo, te lo sto offrendo e so che c'è questa cosa da mangiare. Can I have some sugar? Posso avere un po' di zucchero, per favore, please? There is probably some sugar I can have. Ne so, probabilmente c'è sto zucchero che sto prendendo, mi stanno offrendo il caffè e quindi quando si offre il caffè di solito c'è anche lo zucchero e chiedo se ne posso avere un pochettino, quindi chiedo una cortesia, oppure come nella frase precedente, offro qualche cosa. Diverso è la situazione con Annie. Ci dicono, but in most questions, nella maggior parte delle domande, utilizziamo any, però con un'accezione diversa, che parte da un senso di dubbio. Cioè io non lo so se questa cosa c'è o non c'è, lo chiedo proprio perché lo ignoro. We do not know if the thing or person exists. Do you have any luggage? Hai del bagaglio? No, I don't. Ha del bagaglio, qua magari sono alla dogana, sono in aeroporto. I can't find my bag. Has anybody seen it? Non riesco a trovare la mia borsa. Qualcuno l'ha vista? Non lo so se qualcuno l'ha vista. Lo chiedo, mi informo. Vediamo se qualcuno mi può aiutare. Quindi la differenza è questa. Quando dico Sam è per chiedere o offrire qualcosa sapendo che dietro questo qualcosa c'è in qualche forma, no? Può essere una persona, una cosa, qualcosa o qualcuno appunto. Mentre se utilizzo any e i suoi derivati, veramente non lo so. Ancora un altro aspetto grammaticale. Nelle frasi con if di solito poi abbiamo any, quindi qua è un aiuto perché se vogliamo costruire una frase con un partitivo introdotto dall'if, non ci facciamo tante domande, non c'è un grande lavoro di discernimento da fare perché dopo ci va any e ci sta anche perché if, se, esprime proprio il dubbio, la possibilità, ma anche qualcosa che non è così scontato. Ecco, vediamo gli esempi, sono al paragrafo C. We often use any after if. If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them. Se c'è qualcuno che ha una qualsiasi domanda, sarò felice di rispondere. O ancora, let me know if you need anything. Fammi sapere se avete bisogno di qualche cosa. Fatemi sapere, naturalmente anche c'è la versione della traduzione al plurale, se avete bisogno di qualcosa. The following sentences have the idea of if. Quindi le frasi seguenti portano con sé l'idea dell'if. I'm sorry for any trouble I've caused. Quindi dietro c'è un preconcetto. Il senso è if I have caused any trouble. Se ho causato qualche problema, me ne dispiaccio. Questa è l'idea, anche se if nella frase non viene espresso in modo esplicito, però dietro un'espressione del genere c'è l'idea di una possibilità che esprimo con una frase condizionale introdotta dal se come concetto. Anyone who wants to do the exam should tell me by Friday. Chiunque voglia fare l'esame lo dovrebbe dire entro venerdì. By Friday vuol dire entro venerdì. Tra parentesi viene detto if there is anyone, cioè se esiste questa condizione, quindi se c'è qualcuno che desidera fare l'esame entro lunedì, me lo deve dire. Facciamo ancora un ultimo sforzo, un penultimo sforzo. Si tratta dei paragrafi D ed E. Ci dicono: We also use any with the meaning it doesn't matter which. Questo è il paragrafo che io chiamerei qualunquista. It doesn't matter which, non importa quale, come se non esprimessi alcuna preferenza e dicessi invece la qualsiasi mi va bene. You can take any bus, puoi prendere qualsiasi bus, vanno tutti in centro, quindi it doesn't matter which bus you take, non importa quale bus tu prenda sostanzialmente. Sing a song. Which song shall I sing? Any song, questo è uno scioglilingua, I don't mind. Quindi canta una canzone e la risposta, la replica a questo invito è: ma quale canzone, which song, quale canzone dovrei cantare? Qualsiasi canzone, any song. I don't mind, non me ne importa, cioè canta quello che vuoi. O ancora, come and see me anytime you want. Vieni a trovarmi quando ne hai voglia. Anytime è un'espressione che non dovrebbe esservi sconosciuta, anzi, dovreste aver acquisito un minimo di familiarità perché in una lezione, se ricordate, abbiamo visto le possibili varianti per dire prego quando veniamo ringraziati. E una di queste, molto carina, molto generosa, era proprio anytime. Quindi in qualsiasi momento io sono disponibile. Ancora ci dice questo paragrafo: we use anybody, anyone, anything, anywhere in the same way. Where, sapete che significa dove. Se dico anywhere vuol dire in qualunque luogo. We forgot to lock the door. Ci siamo dimenticati, forgot è il passato di to forget, di chiudere a chiave la porta. Anybody could have come in. Chiunque avrebbe potuto entrare. Let's go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I just want to go out. Usciamo, andiamo da qualche parte. Ma dove dovremmo andare? La replica. Anywhere, da qualsiasi parte, in qualsiasi posto, solo voglia di uscire. In ultimo, un piccolo paragone fra l'utilizzo di something and anything. I'm hungry, ho fame. I want something to eat. Ho fame, voglio qualcosa da mangiare. Frase affermativa. What would you like? Cosa vorresti? I don't mind. Non importa. Anything. Qualsiasi cosa. Il significato, sottinteso, è it doesn't matter what. Quindi generico. In conclusione abbiamo somebody, someone, anybody, anyone, che sono parole singolari. Cosa vuol dire? Are singular words. Vuol dire che vanno ovviamente accompagnate a un verbo coniugato al singolare. Quindi abbiamo ad esempio someone is here to see you. C'è qualcuno qua per vedere. Is è il verbo essere coniugato al singolare, alla terza persona. Siamo d'accordo? Somebody, someone è singolare. Però quando si usano poi nelle frasi eventualmente successive dei pronomi che si riferiscono a questi partitivi, a questi aggettivi o pronomi indeterminativi, indefiniti, che cosa succede? Questi pronomi o aggettivi di riferimento prendono la forma del plurale. Perché? Perché proprio la natura, tra virgolette, qualunquista di questi aggettivi e pronomi indefiniti non ci permette di sapere se dietro un qualcuno, una qualche cosa, c'è un'entità di genere maschile o femminile, se c'è un lui o se c'è una lei. Magari leggiamo gli esempi così diventa tutto più chiaro e più semplice. Someone has forgotten their umbrella. Qualcuno ha dimenticato l'ombrello, noi diremmo, senza ulteriori riferimenti. Loro usano there, che è l'aggettivo possessivo, però è plurale, mentre someone è singolare, ok? Perché usano there? Perché non sappiamo se questo qualcuno sia appunto un uomo o una donna, quindi non sappiamo se l'ombrello appartenga a lui, quindi sia his umbrella, oppure a una lei, quindi her umbrella. O ancora, if anybody wants to leave early, they can. Se c'è qualcuno che vuole partire prima, lo può fare. Per noi rimane un riferimento di tipo singolare, per loro invece è necessario adottare il they, che è chiaramente la terza persona plurale del pronome soggetto loro. La ragione è la stessa che ho esposto poco fa. Non sappiamo se sia un lui o un lei a voler partire, quindi genericamente diciamo they. Bene, abbiamo concluso la parte teorica. Andiamo velocemente a vedere i task, quindi le consegne degli esercizi di pagina 171. Sono tutti e tre esercizi in cui bisogna attivare discernimento. Nel primo esercizio ci chiedono di scegliere tra some and any. Negli altri esercizi ci chiedono di scegliere fra diverse possibilità. Possiamo scegliere fra somebody, something, somewhere, or anybody, anything, anywhere. E ancora nell'ultimo esercizio utilizzeremmo any, or anybody, or anything, or anywhere. Quindi bisogna utilizzare tutte le risorse a disposizione della parte, messe a disposizione dalla parte teorica, quindi fare una azione di discernimento in base ai vari contesti semantici, quindi al significato che vogliamo trasferire alle frasi, e in base anche alle regole grammaticali che abbiamo visto. Non mi viene da aggiungere altro rispetto a questi tre esercizi. Semplicemente direi che il grado di complessità magari è maggiore nel secondo e nel terzo, ma perché ci sono più partitivi che vengono messi in gioco, però la distinzione di base è quella di some e any, tutto parte da lì, gli altri sono dei derivati. Quindi io vi auguro buon lavoro, spero sia tutto chiaro. Come avrete notato, adesso esiste un nuovo account da cui Federica vi manda le mail. Se volete chiedere chiarimenti potete farlo, rispondo io oppure risponde lei. Non sono ancora andata a verificare in questi ultimi giorni se c'è qualche feedback che eventualmente potreste aver mandato rispetto alla scorsa lezione, dove vi avevo chiesto di provare proprio a fare degli esercizi di lettura e soprattutto di lettura basata su un ascolto, diciamo, puro. Allora, mi risentirete a breve con i prossimi due capitoli dedicati ancora ai partitivi. Grazie, buona serata.